lodato Gesù Cristo. Dopo la risurrezione di Gesù, l'esperienza di Saulo si è ripetuta tantissime volte e in tantissimi luoghi. Quanta gente non aspettava Cristo e improvvisamente si è accorta che Cristo la stava aspettando. E questo è accaduto nei luoghi più impensati e impensabili. Parigi, per esempio, è stata una città dove si sono compiute delle conversioni strepitose. Eppure Parigi è la città della ghigliottina feroce. Nel 1997 sono stato a Parigi per la Giornata Mondiale della Gioventù. In un'ora di libertà volli essere portato nella famosa piazza dove durante la Rivoluzione Francese ha funzionato talvolta giorno e notte la ghigliottina. Ho voluto vedere il luogo dove era collocata la ghigliottina e mi sono fermato lì in preghiera, pensando quanto può diventare feroce l'uomo, quanto può diventare cattivo l'uomo, quanto può diventare buia la storia, quanto avrebbe diritto Dio di abbandonarci. Ma non lo fa, perché Dio è infinito amore. E proprio a Parigi, città della ghigliottina feroce, città della laicità esasperata, città della vita frivola, vissuta quasi come una religione mondana, proprio a Parigi sono avvenute delle conversioni che lasciano con il fiato sospeso. Per fare soltanto un esempio, tra i tanti, il 25 dicembre del 1886, un giovane di 18 anni, Paul Claudel, entra nella cattedrale di Notre Dame. Il giovane è ateo, volutamente ateo, e direi anche clamorosamente ateo. A 18 anni molto spesso i giovani prendono questi atteggiamenti di rivolta, ma che sono pericolosi. Prendono degli atteggiamenti irriverenti che talvolta però procurano delle ferite terribili. E poi Claudel, 18enne, ateo, entra nella cattedrale di Parigi non perché è attratto dal fascino della chiesa, ma soltanto perché è un appassionato d'arte, è un appassionato di estetica e vuole contemplare la cattedrale e vuole ascoltare i canti perché sa che a Notre Dame c'è una bella corale. E racconta: andai al mattino ad assistere la messa per vedere un rito cattolico senza capirne nulla. E nel pomeriggio, pur per non avere nient'altro di meglio da fare, tornai. I bambini del coro, vestiti di bianco, e gli alunni del seminario minore di Saint-Nicolas di Chardonnay stavano cantando ciò che più tardi ho saputo che erano i Vespri. Ma allora non sapeva neanche che esistessero i Vespri. Io ero in piedi tra la folla, vicino al secondo pilastro rispetto all'ingresso del coro, a destra, dalla parte della sacristia. Ricordo tutti i particolari, anche i dettagli. In quel momento capitò l'evento che domina tutta la mia vita. In un istante il mio cuore fu toccato e io credetti. Credetti con una forza di adesione così grande, con un tale innalzamento di tutto il mio essere, con una convinzione così potente, con una certezza che non lasciava posto a nessuna specie di dubbio, che dopo di allora nessun ragionamento, nessuna circostanza della mia vita agitata hanno potuto mai più scuotere la mia fede. E Paul Claudel è morto nel 1955. Eravamo nel 1886. Pensate quanto è stato radicale il cambiamento. Improvvisamente, racconta ancora Paul Claudel, ebbi il sentimento lacerante dell'innocenza, dell'eterna infanzia di Dio, una rivoluzione ineffabile. Cercando, come ho fatto spesso, di ricostruire i momenti che seguirono quell'istante straordinario, io ritrovo gli elementi seguenti, che tuttavia in quel momento formavano come un lampo. Dentro di me, guardando la gente che pregava, come in questo momento, io esclamai: disse il diciottenne Paul Claudel, come sono felici le persone che credono. E io non mi sentivo felice. Come deve essere bello credere? E io non avevo la fede. Come fa questa gente a cantare? Si chiedeva ancora Paul Claudel. A chi canta? A chi rivolge la parola? Improvvisamente disse, allora Dio esiste. È qui. È qualcuno. È un essere personale come me. Mi ama, mi chiama. E cominciò a piangere come un bambino. Le lacrime e i singulti erano spuntati, mentre l'emozione era cresciuta ancora di più dalla tenera melodia della Deste Fideles che chiudeva la celebrazione dei Vespri. La sera stessa, racconta ancora Paul Claudel, tornato a casa, io aprii la Bibbia e mi misi a leggere. Conoscevo la storia di Gesù solo per mezzo di Renan, un autore terribile. Fidandomi di questo impostore, mentre ignoravo perfino che Gesù si era detto figlio di Dio. Ogni parola, ogni linea smentiva con maestosa semplicità le impudenti affermazioni dell'apostata Renan e mi spalancava gli occhi. È vero, lo confesso con il centurione, sì, Gesù era il figlio di Dio ed era a me, Paul, che egli si rivolgeva e mi prometteva il suo amore, ma nello stesso tempo, se non lo seguivo, mi lasciava la dannazione come unica alternativa. Ah, conclude Paul Claudel, non avevo bisogno che qualcuno mi spiegasse che cos'era l'inferno. Io lo conoscevo l'inferno, vi avevo trascorso una lunga stagione della mia vita. Lontano da Dio si sta male. Quelle poche ore mi erano bastate per farmi capire che l'inferno è dovunque non c'è Cristo. Che me ne importava del resto del mondo davanti a quest'essere nuovo e prodigioso che mi si era svelato? E da allora la sua vita è stata un canto a Cristo. La stessa esperienza, sempre a Parigi, è stata vissuta da André Frossard, morto recentemente. Chi era André Frossard? Lui stesso ha raccontato la sua storia in un libro che ha fatto il giro del mondo e il libro è intitolato provocatoriamente Dio esiste, io l'ho incontrato. Come sempre, André Frossard era figlio del primo segretario del Partito Comunista Francese. La sua famiglia era atea e lontana da ogni problematica religiosa. Osserva lui stesso con ironia, in casa nostra neppure per sbaglio toccavamo argomenti religiosi. Eravamo degli atei perfetti, di quelli che non si pongono più neppure interrogativi sul loro ateismo. Gli ultimi anticlericali che si scagliavano ancora contro la religione nelle riunioni pubbliche a noi parevano patetici ed un po' ridicoli, quali sarebbero stati degli storici che si impegnassero a confutare la favola di Cappuccetto Rosso. Questo per noi era la Bibbia, questo per noi era il Vangelo, questa era la famiglia di André Frossard. Si può capire allora che decisero di non battezzare il figlio. E André Frossard crebbe in questo ambiente capace di smorzare ogni ricerca di Dio, ogni domanda di religione, ogni problema che non fosse puramente economico o materiale. In casa mia, dirà Frossard, credevamo soltanto a quel che si tocca e a quel che si mangia. Nient'altro. Un episodio prepara la sua conversione. Lo racconta lui stesso. Accadde a 15 anni. E qui vorrei aprire una parentesi. Guardate che il periodo dell'adolescenza e della giovinezza è un periodo decisivo per tutta la vita. Fare esperienze sbagliate in quell'età vuol dire portare ferite per tutta la vita. Infangarsi in quell'età significa creare dei problemi che si risolvono con estrema sofferenza e con estrema fatica. Non date ai vostri figli l'illusione che nella giovinezza sia tutto permesso. Si pagano certi errori. Se si mette la mano sul fuoco, sì, si può guarire, ma la scottatura resta. André Frossard, a 15 anni, compì un gesto che preparò la sua conversione e certamente orientò il suo cuore nella direzione di Dio, perché se la porta non si apre, la luce non entra. Il sole può brillare quanto noi vogliamo, ma se chiudiamo gli occhi, li teniamo stretti, non vediamo la luce. Cosa accadde a 15 anni? È lui stesso che lo racconta. Nel giorno del suo compleanno gli riempirono le tasche di soldi. Errore, errore. Il ragazzo pensa: faccio una bravata. Stasera vado a divertirmi con una prostituta. Prende la metropolitana e si dirige verso Montparnasse, una zona di Parigi nota per la frequenza di prostitute. Quando scende dalla metropolitana e attraversa la banchina che avrebbe dovuto portarlo al luogo desiderato, improvvisamente vede un poveretto accasciato per terra che sta chiedendo l'elemosina e non ha neanche la forza di alzare la mano, talmente è magro, sfinito. André Frossard gli passa davanti. Vorrebbe ignorarlo, ma si vergogna. Mette la mano in tasca e tiene stretti quei pochi soldi che aveva preparato per il suo gesto. Guarda quell'uomo, stringe ancora i suoi soldi e a un certo punto decide: no. Tira fuori dalla tasca tutto il bottino che aveva preparato e lo consegna a quel poveretto. Ritorna indietro e finisce così il giorno del suo 15° compleanno. Racconta lui stesso: forse senza saperlo, quella sera il mio cuore si orientò verso Gesù Cristo. Questo gesto rivela un'apertura al bene e quasi un senso istintivo di ripugnanza nei confronti di un gesto ignobile e vergognosamente contrario alla dignità dell'amore, dell'uomo e della donna. Questo gesto non va dimenticato se vogliamo capire ciò che accadde 5 anni dopo, all'età di 20 anni. E spostiamoci a 5 anni dopo. André Frossard inizia così il racconto del giorno memorabile dell'incontro con Dio avvenuto quando egli aveva 20 anni. Ecco le sue parole: ora si dà il fatto che io conosca, per un caso straordinario, la verità sulla più dibattuta delle cause e sul più antico dei problemi, che è questo: Dio esiste. Sì, io dico che Dio esiste perché l'ho incontrato. L'ho incontrato per combinazione, dovrei proprio dire per caso, se il caso avesse qualcosa a che fare in questa sorta di avventura. L'ho incontrato con lo sbalordimento di chi, girato il solito angolo della solita strada di Parigi, si vedesse davanti agli occhi, invece della piazza di tutti i giorni, improvvisamente la discesa del mare. Così incontrai io Dio. Non lo aspettavo. Era Lui che aspettava me. E da quel giorno io non mi sono mai, mai e poi mai abituato all'esistenza di Dio. È un momento di stupore che dura ancora. E quando scrisse così, erano passati quasi 40 anni da quel giorno. Queste parole fanno venire i brividi. Sono parole troppo convinte per non essere convincenti, sono troppo vere e non facilmente smentibili, perché sono state confermate da una lunga vita di fede, coerente ed entusiasta. Lasciamo parlare ancora André Frossard. Entrato alle 5:10 di un pomeriggio, era l'8 luglio dell'anno 1937, era entrato in una chiesa del quartiere latino a Parigi, ed era entrato per cercare un suo amico, credente, che mentre passavano per la strada gli aveva detto: André, resta qui, io vado dentro a pregare un po', tu non credi, tu sei ateo, aspettami fuori, guarda un po' il traffico, mi trattengo poco, abbi pazienza, ma voglio andare a pregare. In quella chiesa c'era il Santissimo esposto tutti i giorni e delle suore pregavano e la gente si univa liberamente. André Frossard aspetta per un po' di tempo, poi si annoia. Entra in chiesa per dire all'amico: senti, hai pregato troppo, quanto tempo vuoi perdere qui dentro, andiamocene. E spinge la porta per entrare in quella chiesa che per lui era sconosciuta. E in quella chiesa incontra Dio. André Frossard si rende conto dell'enormità del suo racconto e si affretta a precisare: non nascondo che una conversione come questa, per la sua caratteristica di subitaneità improvvisa, può avere di stridente, di inammissibile, addirittura per gli spiriti contemporanei che preferiscono le vie del razionalismo ai mistici colpi di fulmine e che apprezzano sempre di meno gli interventi del divino nella vita quotidiana. Ma, dice giustamente lui, è accaduto. Come quando dicevano a Bernadette Soubirous: tu non hai visto niente, non è vero che vedi la Madonna? Lei diceva: dite quel che volete, io la vedo. E chi vede non può essere smentito. Pensate quel che volete, si affretta a precisare André Frossard, ma chi ha visto e sentito non può dire di non aver visto e di non aver sentito. Ecco il racconto. André Frossard entra in questa chiesa ateo tranquillo, all'oscuro di tutto quello che stava per accadere. Quel che poteva vedere dalla cappella al di sopra del portale non era particolarmente esaltante. André Frossard amava l'arte, ma in quella chiesa non c'era niente di bello, niente di straordinario. L'interno non stimolava nulla per la fantasia di un artista. Quando entra dentro, vede che la navata è nettamente divisa in tre parti. In fondo ci sono delle persone in ginocchio che pregano, e sono i fedeli, la gente che entra. Nella seconda parte, nel secondo spazio della chiesa, ci sono le suore in un coro, in preghiera, e dice lui, sembravano ordinate file di uccellini annidati nelle nicchie di legno verniciato. Verrò a sapere più tardi che si trattava delle suore dell'adorazione riparatrice, una congregazione fondata dopo la guerra del 1870 in risposta agli eccessi della Comune di Parigi. Relativamente poco numerose, esse appartengono, quelle suore, ad uno di quegli ordini contemplativi che hanno scelto la clausura per renderci liberi, l'oscurità perché noi abbiamo la luce. Uno di quegli ordini che la morale materialistica, che era la mia in quel momento, giudica che non servono a niente. Quelle suore stanno pregando, e stanno pregando i salmi, ma André Frossard neanche sa che cosa sia un salmo. Il fondo della cappella è illuminato di vivida luce. Sopra l'altare maggiore c'era la tovaglia bianca, con ampio apparato di piante, candelabri ed ornamenti, e tutto era dominato da una grande croce di metallo lavorato, che portava al centro un disco di colore bianco smorto. Era un ostensorio a forma di croce. Ma André Frossard non sapeva che cosa fosse un ostensorio. Sono già entrato in altre chiese, dice lui stesso, per amore dell'arte, ma non ho mai visto ostensori abitati e neppure credo un'ostia ed ignoro di trovarmi di fronte al Santissimo Sacramento. Il significato di tutto quell'apparato mi sfugge. Il mio sguardo passa dall'ombra alla luce, ritorna sui fedeli senza portarsi dietro alcun pensiero, va dai fedeli a quelle suore immobili, dalle suore all'altare, poi non so perché si ferma su una candela che brucia attorno all'Eucaristia. E allora d'improvviso si scatena la serie di prodigi la cui inesorabile violenza smantellerà in un istante l'essere assurdo che sono io, per far nascere il ragazzo stupefatto che non sono mai stato fino ad allora. Sente all'orecchio, dette da una persona che non vede, due parole: vita spirituale. come per dirgli: André, in casa ti hanno detto che esiste soltanto quel che si tocca e quel che si mangia. André, c'è ben altro, c'è un altro mondo, tu non sai niente, hai perso tutto, vita spirituale. Non dette, e neppure formate da me stesso, sentite come se fossero pronunciate accanto a me sottovoce, da una persona che veda ciò che io non vedo ancora. L'ultima sillaba di questo preludio sussurrato raggiunge appena in me il filo della coscienza. Non dico che il cielo si apre, non si apre, si slancia, si innalza all'improvviso, silenziosa folgorazione da quella insospettabile cappella nella quale si trovava misteriosamente rinchiuso. Io vedo il mistero della presenza di Dio. Io mi sento invaso dalla luce. Io mi accorgo che Dio c'è e quasi sento il respiro di Dio alle mie spalle. Un cambiamento radicale. La irruzione straripante totale di Dio nella mia vita si accompagna con una gioia che non è altro che l'esultanza del salvato. La gioia del naufrago raccolto in tempo, con questa differenza tuttavia, che è proprio nel momento in cui vengo issato verso la salvezza che acquisto coscienza del fango nel quale ero immerso senza saperlo, nel momento in cui mi vidi illuminato, mi accorsi di essere sporco. Fino ad allora non me ne rendevo conto. Nello stesso tempo mi viene data una nuova famiglia, la Chiesa, con l'incarico per lei di condurmi ove è necessario che io vada, essendo inteso che a dispetto delle apparenze mi resta ancora da superare una certa distanza, abolibile solo con un rovesciamento della gravitazione. E André Frossard, da quel momento, diventa un grande credente. Nel 1986, un ex brigatista, Marco Pisetta, dopo aver ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica perché ormai malato di tumore in fase terminale, Marco Pisetta esce dal carcere e scrive a padre Adolfo Bachelet, fratello di Vittorio, assassinato dalle Brigate Rosse. Scrive questa lettera: «È finita per me questa prova. Potrei dire di essere stato fortunato, ma non credo nella fortuna. Io dico invece che mi ha aiutato molto qualcuno, che va oltre gli uomini, qualcuno al quale ho chiesto aiuto, qualcuno al quale mi sono affidato, qualcuno che mi ha dato una certa pace e serenità, qualcuno che ho incontrato in un cammino che sto cercando di percorrere, anche se ora, nonostante le molteplici difficoltà che vengono dal mio passato, faccio fatica ad andare avanti». E conclude: «Non ho ancora il coraggio di pronunciare il nome di quel qualcuno, perché non credo di essere arrivato sufficientemente vicino a lui per sentirlo e per riconoscerlo, però intravedo la sua luce e odo la sua voce». Così dirà anche André Frossard: «Qualcuno mi ha illuminato». E conclude il racconto testimonianza della sua conversione con un particolare che per chi crede ha una grandissima importanza. Passati molti anni da quell'8 luglio del 1937, un giorno André Frossard va a visitare il cimitero di campagna dove egli aveva scelto la sua tomba. E per pura curiosità getta lo sguardo sulla tomba accanto a quella che lui aveva scelto. Era la tomba delle suore dell'adorazione riparatrice, quelle stesse suore della preghiera instancabile nella cappella del quartiere latino dove era avvenuto il suo incontro con Dio. Che coincidenza, annota lui stesso nel diario. Mi scapparono le lacrime dagli occhi, mi rigarono il volto e scrissi nel mio diario: «O Dio, per parlare di te sarà troppo corta l'eternità». Aveva ragione Jorge Bernanos quando scrisse: «I convertiti sono scomodi». Sì, sono scomodi perché mettono in risalto la mediocrità di noi poco credenti. mi vengono in mente le parole accorate di Ricciardetto, che su epoca lanciò questo appello tanti anni fa. La mancanza di fede non è come la mancanza di un qualsiasi altro bene morale o materiale. Per me è un dramma intimo e doloroso che mi ha colpito alla vigilia della morte, quando l'anima non ha più forze di recupero e di rinnovamento. Sa che a volte, se ci penso, mi commuovo. Sì, proprio mi commuovo. E piango su me stesso e sulla mia miseria. Però quanti di coloro che predicano la fede, quanti di essi sentono la fede come io sento la mancanza della fede? La domanda è rivolta a noi. Non rispondiamo in fretta, ma lasciamoci ferire da queste parole graffianti e imploranti. Tante persone si dicono atee, ma è soltanto una maschera. Cercano Dio e vogliono vedere la luce di Dio riflessa sul nostro volto. Ma se il nostro volto è una maschera, se il nostro volto è opaco, non riescono a trovare Dio, perché sono i credenti che devono accendere di fede coloro che non credono. Un'altra storia, un'ultima conversione che voglio consegnare alla vostra meditazione, che è nella linea della storia di André Frossard, avvenuta 20 anni dopo, 1957, questa volta in Italia. È la storia di Curzio Malaparte. Malaparte non ha trovato Dio in gioventù, ha lottato per tutta la vita, ma anche Dio ha lottato con lui come lottò con Giacobbe. E in una sua opera intitolata Caput, che è un reportage giornalistico sulla Seconda Guerra Mondiale e sui suoi errori ed orrori, perché le guerre sono sempre storia di errori e orrori, Curzio Malaparte riferisce questo episodio. Eravamo raccolti nella sala da pranzo della legazione di Spagna in Finlandia e un musicista, Bengt von Thorne, dice: il maggior problema moderno è pur sempre il problema religioso, non si può evadere il problema. E narrò l'episodio avvenuto qualche tempo prima a Turku, la città finlandese affacciata sul golfo di Botnia. Ed ecco il racconto. Un paracadutista sovietico, disceso nei dintorni della città, era stato catturato e rinchiuso nelle prigioni di Turku. Il prigioniero era sui 30 anni, era un operaio meccanico di un'officina metallurgica di Kharkov ed era ateo convinto. Un uomo dotato di intelligenza, chiedeva continuamente libri e libri da leggere. Un giorno il direttore del carcere gli disse: perché non parla con il nostro pastore? E un giorno un pastore, giovane pastore luterano, molto stimato a Turku, andò a trovarlo. E i due uomini restarono chiusi nella cella, soli per quasi 2 ore. Quando il pastore, alla fine del colloquio, si alzò per uscire, il prigioniero gli pose le mani sulle spalle e dopo un attimo di esitazione lo abbracciò. Questi particolari furono poi pubblicati dal giornale di Turku. Dopo qualche settimana, sentite cosa accade. Il prigioniero, che negli ultimi giorni pareva tormentato da un segreto doloroso pensiero, sollecitò nuovamente un colloquio con il pastore, che si reca alle carceri e viene chiuso, come per la prima volta, nella cella del giovane ateo. Era trascorsa circa 1 ora, quando il carceriere, che passeggiava nel corridoio, udì un grido, un'invocazione di aiuto. Apre la cella e scorge il prigioniero in piedi, appoggiato al muro, e davanti a lui, disteso sul pavimento in un lago di sangue, il pastore. Prima di spirare, il pastore raccontò che il prigioniero, al termine del colloquio, lo aveva abbracciato e, così facendo, gli aveva immerso nella schiena un'acuta lima di ferro. Durante l'interrogatorio, l'assassino dichiarò che aveva ucciso il pastore perché questi, con la forza dei suoi argomenti, aveva turbato la sua coscienza di ateo. Egli aveva tentato, concluse Bengt von Thorne, di uccidere Dio nel pastore. Anche Curzio Malaparte tentò di uccidere Dio nella sua coscienza, ma non ci riuscì. Cristo, infatti, attese Curzio Malaparte sul letto di morte, in una clinica romana, dove era stato ricoverato dopo un faticoso viaggio in Cina. Il male implacabile che lo aveva colpito e la solitudine della stanza della sua degenza avevano creato un clima favorevole per una revisione della sua vita alla luce di quel Cristo al quale aveva tentato sino ad allora di sfuggire. Pensate che all'inizio della malattia aveva detto al sacerdote che l'aveva avvicinato, padre Virginio Rotondi: mi raccomando, quando vieni da me non faccia il prete, ma soltanto l'amico. E padre Virginio Rotondi, obbediente, non toccava mai l'argomento religioso, fino a quando, durante una crisi del male, Malaparte si lasciò uscire questo grido: mi fate morire senza il prete? Fu quindi lui stesso ad iniziare il discorso sulla religione. E la sua conversione fu una meditata e cosciente accettazione della verità cristiana nella sua meravigliosa pienezza. L'8 giugno 1957 ricevette il battesimo, secondo il rito cattolico. La notte del 7 luglio successivo chiese a padre Rotondi: faccia presto, padre, mi confessi e mi dia ancora Gesù. Non chiese più di guarire. Se Dio mi aiuta a guarire, scriverò una vita di Cristo. Sarà il modo migliore per ringraziare il Signore di avermi illuminato. Offro questa mia sofferenza per la gloria di Cristo, ripeteva quando il dolore si faceva più acuto. Presto, andiamo via, disse al sacerdote qualche ora prima di spegnersi. E dove dobbiamo andare? Replicò il sacerdote. Lassù, fu la risposta del morente, che si affrettò ad aggiungere: un crocifisso, presto, un crocifisso. E Curzio Malaparte, che aveva combattuto sempre Gesù Cristo, morì stringendolo tra le mani. Era il pomeriggio del 19 luglio 1957. Un altro uomo aveva incontrato Cristo. E Cristo aveva pazientemente atteso, aveva ripercorso più volte la stessa strada, fino a quando Curzio Malaparte aprì gli occhi e il cuore e gli disse: Signore, entra. E Cristo è entrato senza ripugnanza e senza rinfacciare la lunga attesa imposta dalla cattiveria umana, perché salvare è il suo desiderio, salvare è la sua missione, salvare è la sua gioia.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso una catechesi di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Comastri.
Oh, c'è dolore.
Se la vita sarà per noi fede, grande amore, con la morte ci avvolgerà nel suo abbraccio il Signore,
con la morte ci avvolgerà nel suo abbraccio.